occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Constellation, wow, sometimes beat the past to death and living on vacation. I'll divide my time between me, myself, and I, and all my expectations. Cause motherfucker, I look good today. Self care, green hair, looking good today. Yeah, hello to the friend, and please don't have attention. Cause I'm miserable, stick up, but to work up, but my hands are praying. I'm saying, you're either dying or you're playing. Either way, I'm in the conversation. Woo!
8, 8 e 08 minuti. Piano, vai piano, perché oggi è lunga, è veramente lunga. La mattina è appena cominciato, ma bisogna tirare tardi, bisogna tirare tarda sera, perché questa sera cominciano i campionati europei, comincia tutta colpa di Valcareggi, l'avete sentito anche nel GR, saremo in cronaca a partire dalle 20:30 per la prima partita del campionato europeo dell'Italia che esordisce contro la Turchia. Quindi insomma da qui alle 8 e mezzo di stasera sono già 12 ore, poi c'è il tempo della partita, insomma impegno lungo, quindi piano, piano, piano. Oh ragazzi, allora ci sentiamo intanto per il commento di Italia-Turchia questa sera, e attenzione perché ci sarà anche una straordinaria opportunità per tutti gli ascoltatori che sono a caccia del premio più importante o dei premi più importanti della sottoscrizione 2021 di Radio Popolare, perché all'interno di tutta colpa di Vaccareggi ci sarà anche l'euroscopo. Che cos'è l'euroscopo? E saranno i pronostici sul risultato della partita che potrete dare voi ascoltatori, e in palio ci saranno proprio, se azzeccate, dei biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Pop. Oh, stasera siamo necessariamente in studio a commentare, perché siamo in attesa dell'espressione della commissione di vigilanza, ve l'avevamo raccontato, che dia l'ok al prossimo appuntamento che vorrebbe essere in esterna con Maxi Schermo al Ride Milano presso l'ex scalo di Porta Genova, con la partita, le birre di Radio Pop, insomma è tutto il grande corollario dell'amicizia e della comunità tribale che ci tiene insieme, però questo lo scopriamo oggi pomeriggio. Intanto stasera in studio e vedremo come va l'Italia tra le favorite. È già chiaro che se qualora Mancini dovesse fallire, pronto a sostituirlo sulla panchina azzurra c'è il generale Figliuolo. Comunque, per capire che oggi cominciano gli europei non ci vuole una grossa ricerca o comunque un grosso bagaglio di intuitività, basta guardare le prime pagine dei giornali. Allora, Prendiamo il primo lotto dei quotidiani di oggi, composto da Il Giornale, Libero, La Verità e Il Sole 24 Ore. Ah no, è anche Il Foglio. Dunque, Giornale, La Verità, Libero, Il Foglio e Il Sole 24 Ore. Tutti questi cinque quotidiani hanno una sovracopertina in cui a tutta pagina c'è una maglia azzurra, una mano sul cuore e altre mani che si aggiungono a quella mano. Sempre sul cuore c'è anche un claim, l'amore per l'Italia non conosce distanza, c'è un hashtag Forza Azzurri e poi c'è come dire, il nome dello sponsor che è Poste Italiane. Una mega campagna di Poste Italiane che avvolge come una lenzuolata battente bandiera tricolore i quotidiani di oggi. All'interno della sovracopertina, doppia pagina in cui ci sono tutti gli azzurri schierati per la foto, tutti in maglia azzurra tranne Donnarumma che ha la maglia gialla, giallo e azzurro che sono i colori di Poste Italiane, che con una bella cornice ugualmente gialla contorna la foto nazionale italiana di calcio. E poi il retro copertina, così vi descrivo tutto quanto, questa volta tutto in giallo, Poste Italiane con lo scudetto insieme per portare agli azzurri il sostegno di tutti gli italiani. Allora ragazzi, va bene che c'è stato il Covid, però francamente anche un po' meno. E questi erano, come dire, i primi cinque, perché poi ci sono tutti gli altri. Corriere della Sera, La Stampa e Repubblica, i grandi giornali di opinione, fanno invece un'altra scelta. Scelgono La Stampa, per esempio, un grande fotomontaggio di volti dipinti in tricolore, cambiano i titoli. Il Corriere della Sera e Repubblica scelgono una grande illustrazione a colori degli azzurri che tornano a scendere in campo. L'Europa ritrova il calcio, scrive La Stampa. La rinascita anche con i gol, scrive il Corriere della Sera, un dardeggiante tripudio di retorica. Anche in questo caso ricompare la stessa immagine, lo stesso claim, però piccolino in fondo, ma se apri la prima pagina scopri che anche questa è una sovracopertina e dentro c'è la stessa foto della nazionale, tutto il Poste Italiane, bra bra bra. Poi c'è anche chi fa un'altra scelta, come Il Fatto Quotidiano, l'astuzia del Fatto Quotidiano, che nella prima pagina mette le due peccette di Poste Italiane, la stessa immagine con lo stesso claim della campagna. Apri quella che credi essere la prima pagina, invece scopri che anche quella è una sovracopertina che simula la prima pagina e dentro c'è la solita foto gigante con a mo' di poster, eccetera eccetera. Più sobrio Il Messaggero, che non duplica la copertina ma ugualmente riproduce tutti gli stessi elementi. Nulla Il Manifesto, che è l'unico fuori dal giro di tutta questa di tutto questo copertume. La Gazzetta invece si segnala oggi per essere per niente rosa e invece è tutta quanta azzurra, come il titolo, siamo tutti azzurri. Beh, valeva la pena darvi questa descrizione che aiuta a capire che oggi cominciano i campionati europei, a cui viene attribuito un significato extra calcistico. Non so se ve ne eravate accorti, insomma, se oggi guardi le prime pagine dei giornali sembra il 2 giugno, ma con Mancini al posto di Mattarella e Immobile Jorginho al posto degli alpini. Va bene, adesso finalmente possiamo andare avanti. In ogni caso, per vedere la partita con un filo di retorica in meno, questa sera dalle 20:30 tutta colpa di Valcareggi, ma nel frattempo mi tocca, come dire, riconoscere i miei limiti, la mia pochezza giornalistica, proprio laddove avevo immaginato aver fatto un importante salto di qualità. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che ieri mi sono bullato pubblicamente con voi, con gli amici, con i parenti, con gente a caso, del mio grandissimo scoop, mio, quello del Demone del Tardi, nell'aver scoperto che la sigla della Pulce e il Prof era esattamente lo stesso tema musicale di Io sto con gli ippopotami. Avevano lo stesso compositore mi sembrava uno scoop bestiale da Panama Papers, e invece oggi ho capito che cosa significa veramente fare uno scoop. Eccoci qua, siamo sulle colonne del Corriere della Sera, è uno scoop internazionale, vi leggo il titolo: Kim Jong-un dimagrito, lo dimostra il cinturino dell'orologio che porta al polso. Ecco la quale indagine e anche la scoperta, perché a dimostrazione del fatto che non si tratta di un'illazione, il Corriere presenta le prove. Tre foto affiancate del polso di Kim Jong-un fasciato da un cinturino dell'orologio progressivamente modificato nella misura, a dimostrazione dell'avvenuto dimagrimento. Bob Woodward, scansati veramente. Ma andiamo a leggere qualcosa di più del pezzo del Corriere. Il metro di paragone appunto è il cinturino in pelle del suo orologio, un portofino automatico della IWC Svizzera, valore $12,000. La parte di cinturino che esce dalla fibbia si sarebbe allungata di alcuni millimetri nello scorso novembre. Millimetri sul polso più sottile significano centimetri di vita, di giro vita, non di vita. E questa è la deduzione che fanno gli analisti del Corriere, che peraltro citano anche, pensate un po', i servizi segreti di Seul. Che cosa hanno fatto i servizi segreti di Seul? Hanno fatto di più, credo che abbiano messo addirittura una cimice nella bilancia di Kim Jong-un. I servizi segreti di Seul hanno valutato che nel dicembre del 2011, quando raccolse l'eredità del padre Kim Jong-il, il giovane dittatore pesasse già 90 kg, nel giro di un paio d'anni arrivò a 140 kg e adesso si attende l'esito riportato dalla cimice. E c'è qualche storico che sostiene che avesse inizialmente deciso di appesantirsi per somigliare di più al nonno e incutere maggiore rispetto al suo popolo. Queste le conclusioni dei servizi segreti di Seul, mentre la CIA crede che soffra di gotta e di ipertensione. Tenderei a chiudere qua con lo scoop, peraltro pazzesco come sottolineavo, sulla grassezza e sul dimagrimento di Kim Jong-il provata dal cinturino dell'orologio. Chiosa il Corriere della Sera, il mistero sulle condizioni di Kim è però destinato a restare, non ci sono dubbi invece sul suo popolo sfortunato, sempre costretto a tirare la cinghia. Battuta del Corriere a chiudere lo scoop. Ma lasciamo Kim Jong-un e parliamo di premi Pulitzer. Siamo sempre nell'ambito del riconoscimento del miglior giornalismo, e il premio Pulitzer di giugno questa volta va, pensate un po', a Mario Giordano per l'intervista che ha fatto in questi giorni a Giorgia Meloni. Perché viene premiato Mario Giordano? Perché rivolgendosi alla leader di Fratelli d'Italia le ha chiesto: Giorgia, nel tuo libro ci sono tanti passaggi sulla vita privata, uno in particolare mi ha colpito molto, Giorgia e gli angeli. Credo fermamente, scrivi, che gli angeli si manifestino con chiarezza nella vita di tutti noi. Con il mio angelo custode parlo sempre. Ecco, dice Giordano, mi sembra molto bella questa cosa tua, questa cosa di Giorgia Meloni che si rivolge all'angelo custode. Qual è l'ultimo consiglio che ti ha dato l'angelo custode? Questa la domanda incalzante e la ricostruzione importante che Mario Giordano ha fatto nell'intervistare Giorgia Meloni, la donna che parlava a Gasparri e che adesso invece parla agli angeli. E mentre Giorgia parla agli angeli, attenzione, perché c'è il Movimento 5 Stelle che parla agli imprenditori, o almeno ci prova. Siamo a pagina 11 della Stampa, che oggi intervista il ministro dell'agricoltura Patuanelli, nome nobile del Movimento 5 Stelle, e dice proprio così: i 5 Stelle devono cominciare a parlare agli imprenditori. Per Stefano Patuanelli questo deve essere uno degli indirizzi del nuovo movimento, deve essere un nostro tratto identitario, dice, rivolgendoci soprattutto agli autonomi, alle partite IVA, agli artigiani, alla micro impresa. E l'abbrivio per parlare con gli imprenditori lo ha preso un altro esponente del Movimento 5 Stelle, ovvero Marcello De Vito, di cui vi parlavamo l'altro giorno. Marcello De Vito, nel 2014 candidato sindaco di Roma per il Movimento 5 Stelle, poi eletto presidente dell'Assemblea Capitolina, e nel 2019 ebbe quel guaio giudiziario, l'arresto per l'accusa di corruzione. Marcello De Vito è passato nei giorni scorsi a Forza Italia e ha spiegato le ragioni così: la mia è una scelta naturale, non ho più retto le mille capriole ideologiche dei 5 Stelle, la mia vicenda giudiziaria ha influito zero, anche perché Forza Italia aveva sempre rappresentato le mie idee, la mia cultura, ancor prima di entrare nei 5 Stelle. Berlusconi non l'ho ancora sentito, ma lo considero un grande innovatore politico fin dai suoi esordi. Mi auguro, conclude, che il candidato sindaco sia Maurizio Gasparri, farebbe molto e benissimo per la città di Roma. Così Marcello De Vito, che ha cominciato prima di tutti quelli del Movimento 5 Stelle a parlare con gli imprenditori andando in Forza Italia, e che poi, come avete sentito, auspica che il candidato sindaco a Roma sia Gasparri. Evidentemente, quando rilasciava l'intervista, non lo avevano avvertito che Gasparri, che voleva riportare Roma alle glorie del ventennio, era già stato sacrificato sull'altare di Michetti, che invece vuole riportare Roma alle glorie dei Cesari. Gasparri, che comunque ringrazia Marcello De Vito e scrive: siamo lieti dell'adesione in Forza Italia di De Vito. Questo ci rafforza in vista della prossima sfida elettorale a Roma. È una fase nuova nella vita della politica italiana. Insomma, parole di accoglienza, parole da statista. Ed è lo stesso Gasparri che 2 anni fa scriveva sempre sui social, quando De Vito venne arrestato: oh, portategli le arance. Ma torniamo invece al Movimento 5 Stelle, perché oggi si scrive delle liti in corso sulla questione, in particolare del doppio mandato. Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera: veterani contro nuove leve, la lite sul doppio mandato mina le casse dei 5 Stelle. Perché intanto è cominciato il conto alla rovescia: tra meno di 100 ore verrà pubblicato il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, ma sotto traccia, ma neppure tanto sotto traccia, continuano i mugugni e i mal di pancia. Prima di tutto la revisione della regola del tetto sui 2 mandati per gli eletti pentastellati, e a tuonare più di tutti, naturalmente, contro il cambio di questa regola è Alessandro Di Battista, che difende la regola aurea del Movimento 5 Stelle e attacca i suoi ex colleghi. Da dove? Dalla Bolivia, scrive il Corriere della Sera, perché l'effetto è tutta un'altra cosa, cioè attaccare gli ex colleghi da Terracina non sarebbe stato guerrigliero, così come farlo dalla Bolivia. Invece dalla Bolivia, il Corriere della Sera, che come altri giornali segnala che invece una delle prime certezze del Movimento 5 Stelle è che si avvarrà nuovamente dei servigi di Rocco Casalino, che torna nel Movimento, ha firmato un contratto con i gruppi Movimento 5 Stelle di Camera e di Senato, si occuperà di coaching TV e di analisi strategica delle tecniche di comunicazione radiotelevisiva e delle performance. Pensate un po', oltre a questi incarichi, l'ex portavoce darà anche un contributo per la comunicazione di Conte, che nel frattempo si è confrontato con Goffredo Bettini, il grande tessitore dell'alleanza giallorossa, nonché l'uomo più vicino a Zingaretti. Ne scrive questa mattina La Stampa: Conte e Bettini a confronto sulla coalizione, il problema è che si confrontano 2 spaccature, scrive La Stampa. Il Movimento è spaccato tra i contiani e i parlamentari ancora fedeli a Di Maio, se Conte ora punta al nord, trasformando i 5 Stelle in un partito riformista che parla alle imprese, ai giovani, alle famiglie, l'impressione al tavolo è che Di Maio possa avere progetti diversi, costruendo una sua corrente a trazione meridionale, un movimento del sud dentro il movimento di Conte, 2 visioni che potrebbero coesistere, come si augura Conte, ma anche deflagrare lo stesso rischio che corre il PD, diviso tra l'anima bianca, centrista e cattolica, e l'anima degli ex DS. Se ci spostiamo a sinistra, il ragionamento di Bettini potrebbero esserci delle spinte interne difficili da governare. Attenzione, il consiglio di traghettare i Dem fuori dall'area di centro, tornando ad essere un partito di sinistra, sarebbe già stato recapitato al segretario Enrico Letta, ma nulla si muoverà prima di ristabilire la misura dei pesi all'interno del Nazareno. Da qui l'ipotesi di risolvere la questione con un congresso che potrebbe tenersi dopo le amministrative di ottobre, ma prima della fine del semestre bianco, e dei mal di pancia che stanno anche all'interno del Partito Democratico. Torna a scrivere il Corriere: PD crescono i no all'asse con il Movimento 5 Stelle, ma Letta risponde con Conte, dialogo bene. Tra chi frena ci sono Guerini e Del Rio e dei frenatori, e anche di una possibile fronda nei confronti di Letta, scrive Giovanna Casadio sulle colonne di Repubblica. PD ex renziani, Letta sbaglia con i temi identitari. La domanda è: come mai il PD continua a restare nei sondaggi al 20%? La risposta dei senatori che fanno riferimento alla corrente di base riformista capitanata da Guerini e Lotti è che le battaglie identitarie volute da Letta sui diritti civili, dallo Ius Soli alla tassa di successione, servono a poco. La contestazione della linea del segretario Dem è andata in scena ieri nell'assemblea dei senatori del PD, partita dall'esame di un sondaggio intervengono Andrea Marcucci, Stefano Collina, appunto si parla di una possibile fronda a Letta, ma i protagonisti negano e parlano di stimolo per correggere la rotta, una rotta che rischia di spingere un pelino il PD verso la sinistra, ma questa cosa sembra che dicano proprio non sa da fare. A proposito di esponenti del PD, assegniamo oggi anche il premio Virilità Assurda che va al governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini. Perché il premio Virilità Assurda va a Bonaccini? Perché si è vaccinato, ma al contrario di quello che hanno fatto molti, praticamente tutti, si è vaccinato a torso nudo e ha postato un selfie, tipo quelli che postano tutti, ma tipo quelli che posta Putin quando combatte a petto nudo nelle nevi con la tigre siberiana, da cui le ragioni del premio. Vediamo se come Salvini risponderà a Bonaccini. Salvini che intanto ha spiegato che 600 euro non sono uno stipendio da fame. Ecco, fossi il presidente della Camera prenderei immediatamente spunto per rideterminarne il compenso. Ultimo premio, quello del il premio National Geographic, che invece va al governatore dell'Abruzzo Marsilio, che ha descritto la bella regione da lui governata e l'ha presentata come la regione bagnata dai tre mari: l'Adriatico, lo Ionio e già che c'era ci ha messo dentro pure il Tirreno, perché aumentare un po' le dosi in questo periodo non guasta. Oggi è uscita anche la cinquina del premio Strega, sorprende l'assenza naturalmente di Non mollare mai, il bestseller di Danilo Toninelli, che peraltro ha ricevuto recensioni entusiastiche come quelle del collega di partito senatore Ferrara, che ha scritto: ci sono libri e libri, ma quello di Danilo è da leggere perché ha una caratteristica che solo in pochi hanno, cioè è scritto col cuore. Io però mi devo fermare già qua, volevo segnalarvi per esempio un pezzo che fa Repubblica oggi, perché non si parla solamente di amministrative in Italia, si parla anche per esempio di amministrative a New York. Il titolo è un filo ingannatore, perché dice: Wiley Garcia e le altre New York sogna la sua prima sindaca dopo 350 anni di storie e 109 sindaci maschi. È un po' ingannatore, perché poi vai a leggere il pezzo e ti accorgi che in questo momento nei sondaggi in testa continua a starci un uomo, per quanto un pochino più incalzato da queste due figure femminili. Il favorito in questo momento resta Eric Adams, afroamericano di 61 anni, ex poliziotto ed ex repubblicano. Vado a fermarmi qui perché adesso arriva il GR e tra poco torna il professor Di Stefano. Ve lo dico subito: notizie pazzesche, veramente pazzesche, dall'oscuro mondo dei noli, perché sembrerebbe che il commercio mondiale sia paralizzato causa focolaio di Covid in un porto cinese, e la situazione, dice il prof, è peggio di quella di Suez. Questo, la guerra della salsiccia, immagino, ma lo vedremo, e tante altre cose ancora tra poco al giorno delle locuste. Grazie per esserci stati intanto. Io devo rallentare perché stasera ci vediamo alle 20:30, ve lo ricordo, con Tutta colpa di Valcareggi, per vedere ed ascoltare insieme le cronache della partita Italia-Turchia. Linea GR, tra poco con le locuste.